RCS informa. RCS informa.
Si rinnova l'appuntamento dedicato a RCS informa, lavoro e diritto, insieme al dottor Stefano Iacobucci. Buona giornata, Stefano.
Ciao Filippo, una buona giornata a tutti.
Collegato con noi telefonicamente, come avete sentito, parliamo ancora, continuiamo con l'argomento del reddito di cittadinanza. Come viene integrato il reddito?
Allora, ci eravamo lasciati l'altra volta dicendo appunto che il reddito di cittadinanza, e al di là di come lo chiamiamo, è proprio un'integrazione sul reddito, quindi sostanzialmente l'idea è questa: chi non arriva a fine mese perché guadagna troppo poco, chi proprio non guadagna nulla, ha diritto ad avere un'integrazione al reddito, oppure un intero reddito, tra virgolette, sostanzialmente una somma di denaro che viene erogata dal pubblico direttamente nelle tasche del cittadino, o comunque, come abbiamo detto l'altra volta, anche del non cittadino italiano, ma cittadino UE o residente in Italia, ma viene erogata tramite una carta servizi, quindi si entra nelle tasche, però in un secondo momento. Ci arriviamo un attimo con calma. Di che cosa si tratta? Ecco, magari parliamo un attimino anche fondamentalmente di questa integrazione al reddito, che è la cosa più importante. Allora, sostanzialmente questa integrazione al reddito ha due nature. La prima è quella meramente reddituale, integrazione di tipo reddituale, e quindi andiamo a dare una somma di denaro a favore della persona che beneficia del reddito di cittadinanza, meglio dire del nucleo familiare. Dall'altra parte abbiamo un'integrazione di tipo abitativo. Ora, precisiamo subito una cosa: non è che vengono date somme su somme su somme. La normativa del reddito di cittadinanza deriva da SPIN, diciamo, deriva così da un indirizzo europeo che richiede agli stati di garantire anche una assistenza pubblica in determinate situazioni, e si collega ad una normativa di legge che prevede proprio l'adozione di misure di protezione della persona in vari modi, tra i quali l'integrazione reddituale, quella di tipo abitativo e quella di tipo agevolativo, quindi ad esempio la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto a prezzo agevolato, o accedere a tariffe di utenza e quant'altro a prezzo agevolato. Ora, quello che avviene a livello di reddito di cittadinanza, secondo la norma di legge, è questo: c'è un'integrazione del reddito che non può superare una determinata cifra annua, e cioè 6.000 euro come tetto massimale annuo, non mensile ovviamente, e 7.560 laddove invece non si parla di reddito di cittadinanza ma di pensione di cittadinanza, quindi per quei soggetti che non rientrano più nella categoria di un possibile lavoratore ma semmai di un possibile pensionato. Una cosa importante da chiarire fin da subito: siccome si tratta sempre di analizzare, per avere la cittadinanza, si tratta sempre di analizzare il nucleo familiare, quindi l'integrazione non va a diritto del singolo, non è che su 10 persone in famiglia prendono 10 redditi di cittadinanza, l'integrazione va per il nucleo familiare. Quindi che succede se ho delle persone che già ricevono delle forme di, chiamiamolo così, mantenimento da parte dello Stato? E qui la norma è chiara, e in realtà è bene chiarirla a questo punto, perché alcune sono particolari, non così frequenti fortunatamente, altre un po' più frequenti e non ci si dà molto peso. Cioè, la norma, giustamente sotto un profilo sistematico, esclude dal calcolo, per definire quanto spetta di reddito di cittadinanza, quelle persone che sono già a carico dello Stato con forme di assistenza. Una è chiara e ha una sua forma di assistenza ben definita, ed è sostanzialmente quella della cura costante, la lungodegenza, in una struttura sanitaria, quindi quella persona che è già a carico dello Stato, perché effettivamente lo Stato dalla sera alla mattina se ne prende cura attraverso una struttura ospedaliera. L'altra, un po' meno immediata da immaginare, è quella della persona che sta in carcere, perché ovviamente vorrebbe vedere come fa a essere mantenuto dal privato una persona che sta in carcere, dato che è una struttura pubblica. A questo ed integrazione della normativa originale si deve aggiungere una un po' dubbia fattispecie, che è quella dell'esclusione dei soggetti che hanno a cui viene applicata una misura cautelare o siano stati condannati in via definitiva per alcune fattispecie di reato. Allora, per la condanna in via definitiva mi sta bene, per la cautelare forse un po' meno perché manca una vera e propria condanna. Comunque sì, al di là delle scelte diciamo di sistema, quali sono le fattispecie? Ci rientrano coloro che hanno effettuato, sono stati condannati o sono stati, diciamo così, sono soggetti a misura di cautelare per truffa, chiamiamolo in generale, i danni del patrimonio dello Stato, sostanzialmente coloro che hanno truffato e quindi beneficiare di fondi di vario genere, ovviamente di natura pubblica. Mm-hmm. E l'altro, coloro che sono soggetti che sono stati condannati o comunque hanno l'applicazione della misura cautelare per ragioni di terrorismo.
Ecco.
Ultima integrazione rapidissima, ecco, oltre alla parte reddituale c'è quella di spettanza, diciamo così, ad uso abitativo, e diciamo così, nell'integrazione nel reddito di cittadinanza rientrano anche con un tetto massimale definito pari a 3.360 euro annui o 1.800 in caso di 3.360 per la locazione, quindi per chi è in affitto, banalmente, come si vuol dire, ha diritto ad avere un'integrazione al reddito pari a un massimale di 3.360, 1.800 per chi ha una pensione di cittadinanza. Per chi invece ha acquistato casa o un mutuo e non può più permettersi di pagarlo, l'integrazione è ad un massimale di 1.800 euro annui.
Bene, ci fermiamo un attimo, hai dato tanti numeri in questo momento e dobbiamo un attimo assimilare il tuo discorso anche per capire bene dopo che succede se trovo anche il lavoro. Rimanete all'ascolto fra poco con Stefano Iacobucci che darà appunto questa informativa.
Stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not. Songs, it's like you've got the right to know what's going on. As I struggle to remember how you used to look and sound, at times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not.
RCS Informa.
Dopo la breve pausa musicale ritorniamo insieme al dottor Stefano Iacobucci per l'angolo dedicato a RCS Informa, lavoro e diritto. E prima abbiamo parlato appunto di come viene integrato il reddito e poi ovviamente se abbiamo diritto con il lavoro che si trova. Punto di domanda?
Ecco, esattamente, questa è una bella questione. Se trovo lavoro, che cosa succede? Allora, già l'altra volta abbiamo detto che di per sé il reddito di cittadinanza non è incompatibile con lavoro autonomo o con lavoro subordinato, purché rientra in determinate categorie, siano sostanzialmente quei, non li chiamo neanche più lavoretti perché vanno identificati in altro modo oggi, lavoretti, ma sono quei lavori con un provente estremamente basso, quindi sostanzialmente quando siamo sotto la soglia utile per la tassazione, quindi per l'applicazione dell'IRPEF. Altra cosa importante magari è quella di dire che il reddito di cittadinanza non è tassato e finirebbe, questa è una cosa abbastanza importante. Per la domanda fondamentale, che succede se trovo lavoro? Allora, la cosa più importante è questa: ovviamente se ho lavoro in nero c'è poco da fare, sarebbe meglio non avere lavoro in nero, questo è ben chiaro, però con un po' di realismo, se uno lavora in nero, tolto tutto quello che diremo in un'altra puntata sulla sanzione per chi lavora in nero, cioè la decadenza dal beneficio banalmente, la decadenza dal reddito di cittadinanza, per chi trova lavoro regolare gli è un obbligo di comunicare all'INPS, che è l'ente che si occupa di tutto ciò, di avere appunto avviato un'attività lavorativa. Se il lavoro dipendente, in linea di massima l'INPS già lo sa perché ci sono delle comunicazioni obbligatorie, quindi bene o male l'INPS non può non saperlo. In che modo incide sul reddito di cittadinanza il nuovo lavoro? Alla misura dell'80%, poi ovviamente bisogna calcolare questo nuovo lavoro, di cosa stiamo parlando, ecco, di che entità ne stiamo parlando. In ogni caso la comunicazione all'INPS appena di decadenza, cioè se non lo faccio non prendo più il reddito di cittadinanza, deve avvenire entro 30 giorni dall'assunzione. Analogamente, se invece di avviare un'attività subordinata avvio un'attività autonoma, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività autonoma devo comunicare all'INPS qual è la variazione della situazione lavorativa, quindi che sto lavorando. Su questo punto aggiungiamo una piccola cosa abbastanza interessante. Rispetto ai subordinati, per gli autonomi, per incentivare appunto l'autonomia dei lavoratori, la norma prevede che in caso in cui avvia un'attività di lavoro autonomo, la persona che avvia questa attività percepisce 2 mesi comunque a prezzo pieno di reddito di cittadinanza, cioè non c'è una rimodulazione immediata del reddito di cittadinanza. Dunque guadagno anche bene, per i 2 mesi successivi all'avvio dell'attività comunque avrò il reddito di cittadinanza a prezzo pieno, a tariffa ordinaria, diciamo così. Ancora di più, un'altra cosa importante: se invece di fare il lavoratore autonomo, diciamo così, l'occasionale, avvio un'attività di impresa o entro come socio di una cooperativa, c'è un riconoscimento di un incentivo da parte dello Stato abbastanza interessante, non una cosa eccezionale, se è ben chiaro, non è che si diventa imprenditori a spese dello Stato, però c'è un qualcosa di interessante, cioè si ricevono 6 mesi di reddito di cittadinanza con un tetto massimale di 780 euro mensili, come in forma incentivante, quindi sostanzialmente facciamo un calcolo veloce, 760 per 6, questo è il premio che lo Stato mi dà per avviare un'attività di impresa o per entrare all'interno di una cooperativa, entrare in società fondamentalmente per avviare un'attività economica. Oltre a queste aggiungiamo altre variazioni importanti che sono quelle familiari, perché abbiamo detto che il reddito di cittadinanza va sul nucleo familiare.
Che succede se va via nucleo?
Questo era quello che accadeva, o meglio quello che accade se c'è una variazione a livello lavorativo. Ma che succede se invece nasce un figlio, muore qualcuno o cose del genere? Ecco, allora, nella precedente puntata abbiamo detto che prima che il reddito di cittadinanza viene riconosciuto sulla base dell'ISEE, che per fare un ISEE è necessario fare un'altra dichiarazione, che è la DSU. Lasciando perdere le sigle, che però sono importanti, rivolgendosi ad un capo, chi per esso, che si fa decisamente prima per chi non è pratico, se c'è una variazione del nucleo familiare, e attenzione sul punto, che incida per una riduzione del reddito di cittadinanza, cioè nasce qualcuno, perché nasce qualcuno, diciamo, muore qualcuno, se ne va via di casa qualcuno, il mio reddito viene rimodulato, dovrebbe essere rimodulato, e dalla rimodulazione diminuisce la somma che mi viene data, quindi c'è una riduzione del reddito di cittadinanza. Se non dichiaro questa variazione tramite una nuova DSU entro 2 mesi dall'evento, rischio di decadere dal beneficio del reddito di cittadinanza. Quindi ogni variazione nucleo familiare va dichiarata, e bisogna tenere ben presente che sono 2 tipi di attività diversa. La variazione nucleo familiare di per sé determina l'obbligo di rifare la DSU e di presentare una nuova domanda per reddito di cittadinanza.